Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Buongiorno amici all'ascolto di Radio Italia 5, bentornati ad un nuovo appuntamento con Il Parco Racconta, la nostra rubrica settimanale realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna. Siamo in onda ogni sabato a quest'ora per parlarvi di natura e biodiversità, di fatti e personaggi, per darvi news, racconti, eventi ed iniziative promosse nel territorio del Parco Nazionale e nei centri limitrofi. Iniziamo dunque anche oggi a sfogliare le pagine del nostro magazine radiofonico. Il 24 maggio si celebra in tutta Europa la Giornata dei Parchi, iniziativa promossa da Europark Federation e coordinata in Italia da Federparchi Europark Italia, per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia la data del 24 maggio si dilata su più giorni, durante i quali viene offerto un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali a cura dei singoli enti gestori di aree protette. Anche nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, come ogni anno, in questo periodo si organizzano in collaborazione con le strutture informative e con le guide abilitate molte iniziative. Nell'ultima pagina di questo notiziario vi daremo un elenco delle principali. Il presidente dell'ente parco, Luca Santini, ha espresso tutta la solidarietà sua e dell'ente al presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che mercoledì scorso ha subito un agguato dal quale è uscito illeso solo grazie all'auto blindata e alla scorta. Il dirigente era di ritorno da una manifestazione a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, a bordo della blindata condotta dalla polizia, quando lungo la strada il mezzo si è fermato a causa di grossi sassi posti sull'asfalto. A quel punto sono partiti colpi d'arma da fuoco di grosso calibro che hanno raggiunto l'auto con all'interno Antoci. Immediata la reazione dei poliziotti che hanno sparato in direzione dei sicari, che poi sono fuggiti. Il presidente Antoci, in prima linea nella battaglia per sottrarre pascoli e terreni alla mafia, è rimasto illeso grazie all'azione della scorta e all'auto blindata. Sull'agguato indaga la polizia col coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Messina. Dal 14 maggio scorso fino al prossimo 5 giugno torna Amico Museo. Aperture notturne di molti musei e strutture espositive sono previste anche per stanotte, sabato 21 maggio. Amico Museo è una manifestazione che da anni la Regione Toscana porta avanti per favorire la scoperta dell'ampio patrimonio museale toscano. Al Museo Archeologico di Bibbiena, incontro pubblico dal titolo 1915-1918. I tagli bellici nella foresta di Camaldoli, nelle foto della ditta Feltrinelli Legnami. Questa sera alle ore 21 nella sala consiliare del comune. Conferenza tenuta da Simone Borchi su una parte della storia delle foreste casentinesi. Seguirà una visita gratuita al museo archeologico. A Badia Prataglia invece il professor Gianni Pavan dell'Università di Pavia presenterà alcuni risultati del suo lavoro di ricerca acustica nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Ecco la sua breve intervista rilasciata al nostro inviato.
Lei tornerà qui il 21 di maggio per parlarci di che cosa?
Beh, certamente tornerò il 21 di maggio non tanto per parlarvi di qualcosa quanto per farvi sentire qualcosa. La notte che si pensa di realizzare per questo evento, che poi si rivolge a tutti i musei in Europa, è un po' speciale, molto legata al territorio e molto legata alle ricerche che si stanno facendo. Faremo sentire i suoni della natura, i suoni che si possono sentire nel bosco di notte, i bramiti dei cervi nella stagione degli amori, i canti degli uccelli all'alba quando si svegliano e incominciano a cantare, e così faremo rivivere nelle ore di apertura del museo le sensazioni che si possono provare stando nel bosco a guardare il cielo ad ascoltare semplicemente i suoni della natura.
Noi casentinesi, professore, a volte siamo un po' spocchiosi, avendo vissuto sempre qui siamo convinti di sapere un po' tutto della nostra foresta, un po' tutto del nostro ambiente. In realtà certe ricerche pongono proprio di fronte a delle situazioni sorprendenti, inaspettate, giusto?
Sì, certamente. È anche molto bello far scoprire ai ragazzi, ai giovani e al pubblico più generale la bellezza dei suoni della natura, che tante volte noi non percepiamo più, mascherate da rumore che ci soffoca quotidianamente. In realtà, quando ci si lascia andare all'ascolto del silenzio e dei suoni della natura, si scoprono mille stimoli e cose estremamente piacevoli, dalle cicale ai grilli, i canti degli uccelli, e poi gli appassionati li sanno anche riconoscere e sanno anche dire esattamente che animali si stanno ascoltando e cosa stanno facendo.
Si dice sempre che fa più rumore un albero che cade piuttosto che una foresta che cresce. In natura chi è che fa più rumore? Il vento, gli animali, l'uomo, la vegetazione, che cosa?
Ma ci sono dei rumori potentissimi in natura che nascono da situazioni molto particolari. Ad esempio, fra i rumori più forti che si possono ascoltare sott'acqua sono le collisioni fra iceberg sulle coste dell'Antartide. Suoni e rumori che si propagano e si sentono a centinaia di chilometri di distanza. Negli ambienti nostri, certamente, lo schianto di un albero fa un grande rumore, il fragore di un fulmine, con tutti gli echi poi che nascono dalle foreste, dagli alberi, dalle montagne circostanti, per cui si potranno anche ascoltare queste cose. Certo, poi ci sono anche suoni delicatissimi, come le formiche che fanno degli stridii che noi neanche sentiamo, ma che servono a questi animaletti per comunicare, per organizzare la loro vita.
Rimaniamo in tema con l'iniziativa denominata Il Canto delle Foreste. L'11 e il 12 giugno, sempre a Badia Pratalia, si tiene un workshop su bioacustica ed ecoacustica per il monitoraggio acustico ambientale. Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con le Università di Pavia, Bologna e il Corpo Forestale dello Stato. Il paesaggio sonoro. La bioacustica, nata come complemento dell'etologia per studiare la dimensione comunicativa degli animali, ha allargato il suo ambito di azione allo studio degli habitat e al monitoraggio della biodiversità, mostrando grandi potenzialità nelle attività educative legate alla natura. L'incontro di Badia Pratalia rappresenterà un'occasione per fare il punto su queste materie e i progetti di ricerca in collaborazione tra il Parco Nazionale, le Università di Pavia e Bologna e il Corpo Forestale dello Stato. Il Parco Nazionale partecipa al bando del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Lo fa a fianco di Romagna Acque e dei comuni di Santa Sofia, Bagno di Romagna e Premi il Cuore. Il progetto proposto a finanziamento, denominato Via Sanime, le strade ritrovate, prevede la realizzazione di un grande intervento infrastrutturale che coinvolge la sentieristica e i servizi al turista. Lo scopo è quello di migliorare le condizioni di offerta e la fruizione del patrimonio naturalistico del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Una specifica voce del programma permetterà di intervenire sui 3 centri visite del parco situati nei comuni di Santa Sofia, Bagni di Romagna e Premi il Cuore. L'importo complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a più di 4 milioni di euro. Il parco si prende carico in quota di compartecipazione dell'8% circa della cifra. In questi giorni sono terminati gli interventi di riqualificazione ambientale dell'ex comprensorio sciistico del Monte Gabrendo all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Gli interventi, su progetto finanziato ed approvato dal parco, sono stati condotti dall'UTB del Corpo Forestale dello Stato di Prato Vecchio. Erano presenti anche gli agenti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente. Su questo intervento ascoltiamo un servizio del nostro inviato Gianni Verdi.
Martedì 17 maggio si sono completati i lavori di riqualificazione ambientale dell'ex comprensorio sciistico del Monte Gabrendo nella riserva naturale biogenetica di Campigna. Gli interventi di smantellamento dell'ex impianto sciistico, iniziati nell'estate del 2015, si sono conclusi con il trasporto a valle dei vecchi piloni dello skilift in disuso. Nel corso dei lavori sono stati rimossi i piloni e le strutture in ferro e cemento dell'area di partenza e della zona di arrivo del vecchio impianto di risalita a servizio delle due piste che dal Monte Gabrendo conducevano a valle fino allo chalet della Burraia. L'impianto, realizzato negli anni 60 a fronte di una concessione non più in vigore, non è stato utilizzato per decenni fino all'attuale decisione di prevederne lo smantellamento. Come ci ha detto il vice questore aggiunto forestale dottor Giovanni Quilghini dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Prato Vecchio, l'intervento dei giorni scorsi è giunto dopo una lunga serie di lavori già effettuati dall'estate 2015 in poi.
Sì, la storia riguarda un intervento di riqualificazione ambientale del comprensorio sciistico del Gabrendo, un vecchio comprensorio ormai in disuso, che ha visto una decisione di rimessa in pristino. Che vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo lavorato per eliminare dalla montagna del Gabrendo il vecchio tracciato della sciovia, che era costituito da piloni con il basamento di cemento. E questo è stato un progetto che ha realizzato direttamente il mio ufficio, e i lavori sono stati condotti in amministrazione diretta con i nostri operai forestali, che per l'occasione sono diventati carpentieri e hanno appunto sistemato, smantellato e confezionato questo materiale per il successivo trasporto.
C'è stato anche l'intervento di un elicottero. Complessivamente quante persone, quali mezzi hanno lavorato a questo lavoro?
Beh, l'intervento con l'elicottero è stato risolutivo perché lavoravamo in un contesto ambientale di grande pregio naturalistico, con degli habitat prioritari, in particolare le praterie di quota di Nardo, e quindi non potevamo assolutamente portare giù questo materiale utilizzando dei mezzi meccanici, perché il cotico e il boso non avrebbe risentito, e quindi abbiamo lavorato mediante l'uso dell'elicottero della forestale, che tra l'altro ha degli equipaggi veramente molto esperti, hanno lavorato in modo chirurgico, e quindi siamo riusciti a portare a valle tutto questo senza che l'ambiente ne risentisse minimamente. Hanno lavorato i nostri operai forestali, in particolare la squadra di Campigna, perché l'intervento è all'interno della riserva naturale statale di Campigna, e poi un equipaggio di elicotteristi con 6 persone, pilota, copilota e specialisti, sia all'aggancio che allo sgancio del materiale.
I suoi uomini si sono mossi sulla base di una convenzione quadro che l'ente parco ha con il corpo forestale, giusto? Che comprende quali tipi di interventi.
Certamente, dal 2013 abbiamo un protocollo, una convenzione quadro, che prevede che alcuni interventi, dalla riqualificazione ambientale ma anche alla manutenzione delle infrastrutture per la sentieristica, siano affidati totalmente al Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Prato Vecchio, che appunto è il gestore di queste riserve naturali. E questo attraverso sia l'attività di progettazione che di conduzione dei lavori, che vedono impegnati appunto i nostri operai forestali dipendenti, che sono decine di anni che lavorano e che quindi sono abbastanza autonomi e molto professionali.
Il passato di quell'area lo conosciamo bene, il passato appunto di stazione sciistica, poi oramai da qualche decennio già in disuso. Il futuro quale sarà? Che l'evoluzione di quella zona?
Beh, certamente il comprensorio del Gabrendo negli anni 60 era considerato un comprensorio sciistico, non per niente c'erano diverse sciovie. Oggi sono rimaste soltanto le sciovie del Monte Falco, lì la neve sta un po' più a lungo, invece questa parte del Gabrendo, Burraia Gabrendo, ha, diciamo, a pieno titolo riconquistato la sua funzione di conservazione dei valori naturalistici dell'area.
Si chiamano le escursioni teatrali e sono una serie di soggiorni e percorsi pedagogici nel Parco Nazionale per non vedenti e ipovedenti. Un progetto dell'Associazione Teatro Zigoia con l'Unione Italiana Ciechi e la Scuola CENFA, giunto alla 4ª edizione. Si tratta di un progetto interdisciplinare che si basa sulla psicologia biosistemica. I gruppi, che sono formati contemporaneamente da normodotati, ipovedenti e non vedenti, costituiscono un campo di apprendimento per tutti. Chi è fornito di questo senso impara dalle reazioni alle stimolazioni degli altri, apprendendo nuove tecniche di superamento delle difficoltà e sperimentando il coraggio necessario a convivere con l'handicap visivo. Il Parco Nazionale diventa un luogo obbligato per questi percorsi esperienziali. Le escursioni si svolgono a coppie e tendono a mettere insieme persone con livelli di autonomia diversa. La prossima proposta riguarderà il secondo weekend di giugno. Questo progetto è in convenzione coi servizi sociali delle unioni dei comuni Valle del Savio, Rubicone e Mare e Romagna Forlivese. È in programma un tavolo di lavoro coordinato dall'area protetta, in cui verrà proposto l'allargamento, tra gli altri, alle unioni dei comuni Valdarno e Valdisieve e Casentino. Ora vediamo alcuni degli eventi in programma in questi giorni nel Parco Nazionale e nei comuni limitrofi. Questa sera al Planetario del Parco di Stia, alla scoperta dei vulcani del Sistema Solare. A seguire osservazione del cielo notturno ad occhio nudo e con telescopi amatoriali, con particolare riguardo al pianeta Giove con la sua corte di satelliti. Nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi, dal 24 maggio al 2 giugno, anche nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, si organizzano molte iniziative di vario genere, più altre promosse in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità che ricorre il 22 maggio, domani. Ecco dunque una sintesi delle manifestazioni concentrate nella giornata di domani, domenica 22 maggio. Partiamo col tour dantesco sulle orme di Dante in Casentino, in visita al Capo d'Arno e Lago degli Idoli. A Santa Sofia mostra dal titolo Santa Sofia e dintorni, luoghi e personaggi ai primi del Novecento. L'Ecomuseo del Casentino ripropone il ciclo di escursioni dal titolo Cammina la storia. Domani si va lungo le acque dell'Arno, da Borgo alla collina di Romena. Un picnic sul lago con pony e bambini è invece stato organizzato a Rincine, Londa, provincia di Firenze. Sul versante romagnolo, escursioni guidate in canoa o in battello elettrico sono in programma sul lago di Ridracoli, provincia di Forlì Cesena. Per la mostra Dinosauri in carne ed ossa, sempre a Ridracoli, domani iniziativa dal titolo Viaggio nel tempo, l'esperto risponde, a Idro, Eco Museo delle Acque, inaugurazione mostra Tramazzonia, ai confini del parco, a Tredozio, provincia di Forlì Cesena. Paleo Biopark e Biopazzo, l'attività per bambini dai 3 ai 12 anni a Bagno di Romagna, sempre provincia di Forlì Cesena. Escursione musicata e poi ci sono le streghe di e con Vittorio Ruberto e Pierluigi Laro a San Godenzo, provincia di Firenze. Il Planetario dei Piccoli, quante storie fra le stelle, le costellazioni, Planetario del Parco a Stia, provincia di Arezzo. Laboratorio Lo sai chi sono? A Tredozio, provincia di Forlì Cesena. Tutto il calendario completo dei moltissimi eventi del periodo è disponibile sul sito internet dell'Ente Parco all'indirizzo www.parcoforestecasentinesi.it, dove si possono trovare anche i contatti e le informazioni necessarie per aderire ad ogni singola manifestazione. Infine parliamo di sport. Domani, domenica 22 maggio, si corre la quarta edizione del Trail del Borbotto, secondo appuntamento del Foreste Casentinesi Trail Cup, circuito competitivo che riunisce le 6 manifestazioni di trail running che si svolgono lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. L'evento, organizzato dal gruppo podistico della Fratellanza Popolare di Grassina in collaborazione con il CAI Soccorso Alpino, propone 2 distanze. La gara regina è il trail da 32 km, prova valida per il circuito ufficiale, in alternativa c'è lo short trail da 18 km. La partenza è fissata alle ore 8:30 dal circolo di Castagno d'Andrea, San Godenzo, provincia di Firenze, ed entrambi i tracciati, prima di separarsi al chilometro 10, raggiungeranno la vetta del Monte Falco, che con i suoi 1657 metri è la cima più alta fra quelle presenti all'interno dei confini del parco. Era la nostra ultima notizia. Anche per oggi il Parco Racconta termina qui. Ci salutiamo dandovi appuntamento a sabato prossimo e lasciandovi con le note di un bel brano musicale, attinente. Visto che abbiamo chiuso parlando di una lunga corsa, ecco gli Eagles. Questa è The Long Run. Buon ascolto. Il Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.